Birdland, l'avventura del jazz.
La lunghezza della carriera di Buddy Collette e quella dell'elenco delle incisioni sotto suo nome stanno in rapporto inversamente proporzionale. Benché i suoi album personali si possano contare sulle dita di una mano o poco più, Collette è però un musicista che a partire dagli anni della Seconda Guerra Mondiale si è affermato tra i più autorevoli del jazz moderno. Polistrumentista di vaglia, specialista fra l'altro di uno strumento come il flauto, che non ha largo corso nel jazz, compositore apprezzato, musicista di studio richiestissimo, tanto da essere il primo musicista nero a lavorare per la televisione in California, insegnante di musicisti di primo piano come Eric Dolphy, Charles Lloyd, James Newton, artista precocemente attivo nella lotta contro la segregazione razziale, uomo impegnato nel sociale. Buddy Collette ha raggiunto fin dagli anni 50 una considerazione internazionale e l'ha mantenuta pur senza mai abbandonare Los Angeles per New York. Nell'ambiente del jazz e dei musicisti di studio, Collette è stato uno degli uomini più rispettati della sua generazione, tanto sul piano musicale che personale. Oggi, prossimo ai 90 anni, continua ad essere un esempio di integrità artistica e di coerenza di comportamento. Buddy Collette nasce a Los Angeles il 6 agosto del 1921. La famiglia della madre è arrivata in California dal Kansas, quella del padre dal Tennessee, entrambe alla ricerca di migliori opportunità di lavoro e di rapporti razziali più favorevoli. Il padre, camionista nella nettezza urbana, si arrangia a suonare il piano. La madre, diplomata in cosmetica, cosa inusuale per una donna nera dei suoi tempi, ha una bella voce e canta in chiesa. Collette cresce a Watts, un distretto popolare il cui nome diventerà famoso per la rivolta razziale del 1965. A Watts, nelle scuole, all'epoca non c'è segregazione razziale e Collette ha come compagni e amici bambini neri, bianchi, di origine messicana, cinese e giapponese. La nonna materna gli fa prendere lezioni di piano. Poi il padre porta a casa un sax e Collette ne è attratto più che dal pianoforte, che invece lo annoia. Il sax, che Collette comincia a studiare a scuola, nel tempo libero fa anche il lustrascarpe per accumulare qualche soldo, è il primo passo di una brillante carriera di multistrumentista. Nel 1956, nel suo primo album a suo nome, dal significativo titolo di Man of Many Parts, Collette impiega flauto, clarinetto, sax alto e sax tenore. Ascoltiamo uno dei brani dell'album firmati da Collette stesso, Jazz City Blues.
Thank you.
Torniamo a Colette adolescente. Verso i 12 anni Colette insegna i primi rudimenti di sax ad un amico, Vernon Slater, e poi, suggestionato da una band di 18enni che stanno nelle vicinanze, con Slater e altri mette insieme un gruppo e comincia a provare. Le prime esibizioni e i primi compensi sono per feste del sabato sera. Buddy entra nella formazione dei fratelli Woodman, che hanno appena qualche anno più di lui, ma sono già dei professionisti. Britt Woodman sarà poi trombonista nell'orchestra di Duke Ellington. I fratelli Woodman sono un grande esempio per Buddy e anche per un altro ragazzino di Watts, Charles Mingus. Verso i 14 anni Buddy forma di nuovo un proprio gruppo e gli serve un bassista. Sente parlare di un ragazzo un po' strano che abita dalle sue parti, Charles Mingus, a cui la famiglia fa studiare violoncello classico. Gli propone di trovare un basso e di entrare nella band. Mingus chiede il permesso al padre, che va in un negozio di strumenti e scambia il violoncello con un contrabbasso. Quando Mingus arriva per il primo ingaggio, Colette non ha neppure idea se sia in grado di suonare o no, ma nel corso della serata si rende subito conto che ha talento. Colette e Mingus stringono amicizia e si esercitano molto assieme. Prendono anche l'abitudine di fare delle jam sull'autobus che li porta da Watts a Los Angeles. All'epoca, metà anni 30, il contrabbasso non è ancora lo standard nei gruppi di jazz, che spesso impiegano ancora la tuba. Assieme Colette e Mingus vanno a vedere l'orchestra di Jimmy Lunceford, di cui sono entusiasti. Sono dei bravi ragazzi, presi dalla musica, niente alcol, niente droghe, molto cauti con le ragazze. La storia che Mingus ha raccontato nella sua celebre autobiografia è in realtà molto diversa. Nella sua, di autobiografia, Colette afferma che Mingus ha lavorato molto di fantasia ed esagerato non poco. Watts rappresenta un contesto abbastanza stimolante. Lungo la strada per andare alla Jordan High School, nel 35-36, lui e Mingus possono vedere Simon Rodia impegnato a costruire la sua opera, le surreali Watts Towers. E Colette ricorda che lui, Mingus e i loro amici avevano preso in giro e battibeccato con Rodia. Dopo gli anni dell'apprendistato, Colette suona con C.P. Johnson nel 41-42, con Les Hite nel 42. Poi, dopo gli anni di servizio militare, dopo la guerra, lavora con Lucky Thompson, con Mingus nel 46, con Louis Jordan nel 48, con Benny Carter nel 48-49, con Gerald Wilson nel 49-50 e comincia a lavorare per la radio e la televisione, in particolare nell'orchestra di Jerry Fielding del Groucho Marx Show. Nel 1955 poi il batterista Chico Hamilton, un altro dei grandi musicisti che rappresentano il versante nero del jazz californiano, costituisce un quintetto dall'organico atipico: Buddy Collette, sax, flauto, clarinetto, Jim Hall, chitarra, Fred Katz, violoncello e Carson Smith al contrabbasso. Il loro primo ingaggio in un locale ha un enorme successo, il gruppo fa furore e tiene banco a Long Beach per mesi a fila, e le esibizioni del quintetto si traducono anche in una serie di fortunate registrazioni dal vivo. Nel 1957 poi Paul Horn sostituisce Buddy Collette, mentre Joe Pisano rimpiazza Jim Hall. Fa colpo sul pubblico e nel suo genere fa epoca Blue Sands, un brano di Buddy Collette di impronta esotica. Il quintetto di Hamilton lo mantiene in repertorio anche dopo che Collette lascia il gruppo. Noi lo ascoltiamo appunto in una interpretazione dal vivo al Festival del Jazz di Newport nel luglio del 1958, interpretazione che entra nel film di Bert Stern Jazz on a Summer's Day. Qui al flauto non c'è più appunto Collette, ma Eric Dolphy. Nel 1957 Hamilton chiede a Collette di andare con lui a New York, ma Collette gli suggerisce Dolphy. Negli anni 50 Dolphy si è fatto le ossa a Los Angeles, ha suonato in jam session con Ornette Coleman, quando nessuno può immaginare che quei due ragazzi saranno tra i maggiori artefici di una rivoluzione. Dolphy ha studiato per 6 mesi con Collette, Collette lo apprezza e sa che ormai Dolphy ha bisogno di spiccare il volo fuori da Los Angeles. In effetti l'ingaggio con Hamilton sarà per Dolphy il salto verso un purtroppo breve ma folgorante percorso tra le figure di punta del jazz più innovativo, Blue Sands. Thank you. mentre lavora da una parte come musicista di studio e dall'altra col quintetto di grande popolarità di Hamilton, in due sedute tra il febbraio e l'aprile del 1956, Collette registra il materiale da cui sarà ricavato il primo album a suo nome. La formazione protagonista della seconda seduta è un quintetto con Collette che si distribuisce tra flauto, clarinetto, sax alto e sax tenore. Ernie Freeman è al pianoforte, alla chitarra Barney Kessel, che è allora sulla cresta dell'onda, Joe Comfort al contrabbasso e Larry Bunker alla batteria. Sentiamoli in Cherry Lan, un brano dedicato da Collette alla figlia di 3 anni.
Mm-hmm.
La partecipazione al quintetto di Chico Hamilton assicura a Buddy Collette molta popolarità e dunque il traino per i suoi album personali. Nel settembre del 1956 Collette è già di nuovo in studio per un secondo album personale che uscirà col titolo di Tanganyika, da cui ascolteremo il brano da cui prende il titolo, firmato da Collette. Il brano è fin dal titolo sintomatico di una propensione ad atmosfere jungle che sono frequenti nei brani composti da Collette sia per sé che per il quintetto di Chico Hamilton. Quintetto di Chico Hamilton, tre quinti del quale sono presenti nella formazione impegnata nella registrazione di questo album. Collette ovviamente, poi lo stesso Hamilton alla batteria, nonché Jim Hall alla chitarra. Gli altri sono John Anderson alla tromba, Gerald Wiggins al pianoforte e una interessante figura di bassista, Curtis Counts, altro nero che va annoverato tra le figure di spicco del jazz californiano.